Capitolo 65. Commento Matteo 21 da 12 a 16 e 23 a 46. La seconda purificazione del Tempio. All'inizio del suo ministero, Gesù aveva scacciato dal Tempio coloro che lo profanavano coi loro traffici e il suo comportamento severo e pio aveva suscitato terrore in quegli astuti mercanti. Alla fine della sua opera tornò nel Tempio e lo vide profanato come nel passato, anzi, peggio ancora. Il cortile esterno sembrava un recinto per bestiame. Ai gridi degli animali e al sonante tintinnio del denaro si mescolavano le aspre discussioni dei trafficanti con cui si intrecciava la voce di coloro che svolgevano il sacro ministero. Gli stessi dignitari del Tempio erano impegnati nell'acquisto, nella vendita e nel cambio della moneta. Erano così presi dalla bramosia del guadagno che agli occhi del Signore non potevano apparire che come ladri. I sacerdoti e i capi si rendevano poco conto della solennità del loro compito. In occasione della festa della Pasqua e di quella dei tabernacoli venivano uccisi migliaia di animali, il cui sangue era raccolto dai sacerdoti e sparso sull'altare. Questa consuetudine aveva indotto gli israeliti a perdere di vista il fatto che il peccato era responsabile di tale cerimonia. Non si rendevano conto che esso raffigurava il sangue del diletto figlio di Dio che sarebbe stato dato per la vita del mondo e che offrendo i sacrifici avrebbero dovuto volgere il loro pensiero verso il Redentore crocifisso. Gesù guardò le vittime innocenti del sacrificio e vide che gli israeliti avevano trasformato quelle solennità in un crudele spargimento di sangue. Per compensare la mancanza del pentimento, avevano moltiplicato il numero dei sacrifici, come se Dio si potesse accontentare di un servizio privo della partecipazione del cuore. Coltivando l'egoismo e l'avarizia, i sacerdoti avevano indurito i loro cuori e avevano trasformato in fonte di guadagno i simboli dell'agnello di Dio. Così, agli occhi del popolo, tutto il servizio dei sacrifici aveva perso in gran parte il suo carattere sacro. Questo sollevò l'indignazione di Gesù. Egli sapeva che i sacerdoti e gli anziani avrebbero stimato il suo sangue, che presto sarebbe stato sparso per i peccati del mondo, come quello degli animali che incessantemente scorreva nel cortile del Tempio. Il figlio di Dio, mediante il profeta Samuele, aveva parlato contro tale formalismo. «L'Eterno ha egli a grado gli olocausti e i sacrifici, come si ubbidisca alla sua voce?» Ecco, l'ubbidienza val meglio del sacrificio, e dare ascolto val meglio che il grasso dei montoni. Isaia, contemplando in visione profetica l'apostasia degli israeliti, li chiamò capi di Sodoma e di Gomorra. Ascoltate la parola dell'Eterno, o capi di Sodoma. Prestate orecchio alla legge del nostro Dio, o popolo di Gomorra. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno. Io sono sazio d'olocausto di montoni e di grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei giovenchi, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi nel mio cospetto, chi v'ha chiesto di calcare i miei cortili? Lavatevi, purificatevi. Togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni. Cessate dal fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia. Rialzate l'oppresso. Fate ragione all'orfano. Difendete la causa della vedova. Colui che aveva ispirato quelle profezie ripeteva ora per l'ultima volta il suo avvertimento. Adempiendo le predizioni, il popolo aveva proclamato che Gesù era re di Israele. Cristo aveva accolto quell'omaggio e aveva accettato il titolo di re. Ora doveva agire come tale. Sapeva che ogni tentativo per riformare il sacerdozio corrotto sarebbe stato vano. Tuttavia, doveva compiere la sua opera e offrire a un popolo incredulo le prove della sua divina missione. Lo sguardo penetrante di Gesù si posò ancora una volta sul cortile profanato del Tempio. Tutti si volsero verso di lui. Sacerdoti e capi, farisei e pagani guardarono con stupore e timore colui che si ergeva dinanzi a loro con la maestà di un re celeste. La divinità che traspariva attraverso l'umanità conferiva a Cristo una dignità e una gloria mai viste nel passato. Quelli che gli erano vicini si trassero indietro il più possibile. Il Salvatore era solo, circondato da alcuni discepoli. Si fece silenzio, un silenzio insopportabile. Gesù cominciò a parlare con una potenza che scosse il popolo come una violenta tempesta. «Egli è scritto: la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, ma voi ne fate una spelonca di ladroni». La sua voce risonò squillante per tutto il tempio, come una tromba. Era così indignato che pareva un fuoco consumante. Con autorità ordinò: «Portate via di qui queste cose!» 3 anni prima i capi del Tempio si erano vergognati per essere fuggiti all'ordine di Gesù. Si erano poi stupiti del loro timore e della loro pronta obbedienza al comando di quell'umile uomo e non volevano ripetere quell'indecorosa ritirata. Tuttavia si intimorirono come nel passato e ubbidirono in gran fretta alle sue parole. Nessuno osò mettere in dubbio la sua autorità. Sacerdoti e commercianti fuggirono dalla sua presenza spingendo fuori gli animali. Mentre si allontanavano, si incontrarono con una folla che era venuta coi suoi ammalati in cerca del grande guaritore. Avendo udito ciò che era accaduto nel tempio, alcuni tornarono indietro per timore di quel maestro potente che col suo sguardo aveva fatto fuggire sacerdoti e capi. Molti si fecero strada tra quella moltitudine confusa, volendo avvicinarsi a colui nel quale riponevano la loro unica speranza. I nuovi arrivati si mescolarono a quelli che erano rimasti nel tempio. Il cortile si trovò pieno di ammalati e di morenti e Gesù, ancora una volta, si adoperò per loro. Più tardi i sacerdoti e i capi osarono tornare nel tempio. Il loro panico era diminuito e desideravano sapere che cosa Gesù avrebbe fatto. Pensavano che si sarebbe impossessato del trono di Davide. Pian piano rientrarono e udirono voci di uomini, di donne e di bambini che lodavano Dio. Restarono stupiti di fronte a quella meravigliosa scena. Videro i malati guariti, i ciechi che avevano riacquistato la vista, i sordi che udivano e gli storpi che saltavano di gioia. Soprattutto i fanciulli erano felici. Gesù aveva guarito le loro malattie e li aveva accolti fra le sue braccia. Questi lo avevano baciato con affetto e alcuni di essi si erano addormentati sulle sue ginocchia mentre egli ammaestrava la folla. Con voce lieta i fanciulli cantavano le sue lodi, ripetevano gli osanna del giorno precedente e agitavano trionfalmente davanti al Salvatore i rami di palma. Il tempio riecheggiava delle loro esclamazioni: «Benedetto colui che viene nel nome dell'Eterno! Ecco, il tuo re viene a te! Egli è giusto e vittorioso! Osanna! Osanna al figliuol di Davide!» Quelle esclamazioni felici e spontanee suonavano offesa alle orecchie dei capi del tempio che intervennero per farle cessare. Volevano convincere la folla che quei fanciulli e quelle grida di allegrezza profanavano la casa di Dio. Siccome le loro parole non facevano presa sul popolo, i capi si rivolsero a Gesù. «Odi tu quel che dicono costoro!» E Gesù disse loro: «Sì? Non avete mai letto dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode?» La profezia aveva predetto che Gesù sarebbe stato proclamato re e quella parola doveva adempiersi. I sacerdoti e i capi di Israele si erano rifiutati di proclamare la sua gloria e Dio spingeva i fanciulli a essere suoi testimoni. Se quelle voci avessero taciuto, le colonne del Tempio avrebbero proclamato le lodi del Salvatore. La risposta di Gesù lasciò perplessi e sconcertati i farisei. Qualcuno che essi non riuscivano a intimorire stava esercitando autorità. Gesù si era proclamato custode del Tempio. Mai prima aveva assunto tale autorità regale. Mai prima aveva pronunciato parole così potenti. Aveva compiuto in Gerusalemme molte opere stupende, ma mai in modo così solenne e vistoso. Davanti a quel popolo che era stato testimone di tali opere meravigliose, i sacerdoti e i capi non osarono sfidare Gesù apertamente. Confusi per la sua risposta e adirati, quel giorno non poterono più fare nulla contro di lui. Il mattino seguente, il Sinedrio si riunì per deliberare contro Gesù. 3 anni prima gli avevano chiesto un segno della sua messianicità. Da allora Gesù aveva compiuto altre opere potenti per tutto il paese. Aveva guarito malati, nutrito miracolosamente migliaia di persone, camminato sul mare, calmato il mare in tempesta, più volte letto nel cuore degli uomini come in un libro aperto, cacciato i demoni e risuscitato i morti. I capi avevano le prove della sua messianicità. Decisero di non chiedergli più prove, ma di strappargli qualche dichiarazione per poterlo condannare. Tornarono nel tempio dove stava insegnando e gli chiesero: «Con quale autorità fai tu queste cose? E chi t'ha dato codesta autorità?» Si aspettavano che Gesù rispondesse che la sua autorità veniva da Dio ed erano pronti a confutarlo. Ma Gesù rivolse loro una domanda che pareva spostata su un altro argomento e disse che avrebbe dato una spiegazione dopo che essi avessero risposto alla sua domanda. «Il battesimo di Giovanni, donde veniva? Dal cielo o dagli uomini?» I sacerdoti si resero conto che in quella domanda vi era un dilemma dal quale non avrebbero potuto trarsi fuori con nessun sofisma. Se avessero risposto che il battesimo di Giovanni veniva dal cielo, sarebbe apparsa evidente la loro incoerenza. Gesù allora avrebbe chiesto loro perché non credevano in lui, che aveva testimoniato di Gesù dicendo: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Se i sacerdoti credevano nella testimonianza di Giovanni, come potevano negare la messianicità di Gesù? Se avessero invece espresso la loro vera opinione, secondo cui il ministero di Giovanni era dagli uomini, si sarebbero attirati addosso l'indignazione generale, perché il popolo credeva che Giovanni fosse un profeta. Gli astanti aspettavano la risposta con grande interesse. Sapevano che i sacerdoti avevano ufficialmente accettato il ministero di Giovanni e si aspettavano che rispondessero che il suo battesimo veniva dal cielo. Ma i sacerdoti, dopo aver parlottato, decisero di non compromettersi e confessarono ipocritamente la loro ignoranza. «Beh, non lo sappiamo», Gesù disse, «e neppure io vi dirò con quale autorità io fo queste cose». Gli scribi, i sacerdoti e i capi furono tutti ridotti al silenzio. Svergognati e delusi rimasero con gli occhi bassi e non osarono fare ulteriori domande a Gesù. Per la loro codardia e indecisione avevano in gran parte perduto il rispetto del popolo che ora li osservava soddisfatto di vedere in imbarazzo quegli uomini orgogliosi e presuntuosi. Quei detti e quei fatti di Gesù erano importanti. E il loro influsso fu sentito in misura sempre maggiore dopo la sua crocifissione e la sua ascensione. Molti di coloro che avevano ascoltato con trepidazione le risposte di Cristo ne furono conquistati e divennero poi suoi discepoli. Non si dimenticarono più di quella scena nel cortile del Tempio. Era anche notevole il contrasto tra Gesù e il sommo sacerdote mentre parlavano insieme. Quell'orgoglioso dignitario aveva vestimenti ricchi e costosi e sul capo portava una tiara scintillante. Aveva un portamento maestoso con capelli e barba fluenti inargentati dal tempo. Il suo aspetto incuteva timore. Accanto a quell'augusto personaggio c'era la maestà del cielo, priva di ornamenti e di ostentazioni. I suoi vestiti recavano i segni del viaggio. Il suo volto pallido e triste manifestava tuttavia una dignità e una benevolenza in aperto contrasto con l'atteggiamento orgoglioso e tronfio del sommo sacerdote. Molti dei presenti, testimoni delle parole e degli atti di Gesù nel Tempio, lo accolsero da allora nei loro cuori come un profeta di Dio. Ma col crescere del favore popolare crebbe anche l'odio dei sacerdoti. La saggezza con la quale Gesù sfuggì ai tranelli che gli avevano teso, essendo una ultima prova della sua divinità, fece crescere la loro ira. Gesù non voleva umiliare i rabbini e non gioiva nel vederli in difficoltà. Voleva piuttosto insegnare delle lezioni molto importanti e confondere i suoi nemici prendendoli nella trappola preparata per lui. Il riconoscimento della loro ignoranza sulla natura del battesimo di Giovanni gli offrì un'ulteriore opportunità di parlare e di aggiungere altri ammaestramenti affinché si rendessero conto della loro reale condizione. Gesù disse: «Or che vi pare egli, un uomo aveva due figliuoli. Accostatosi al primo disse: figliuolo, vai oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispondendo disse: vado, vado, signore. Ma non vi andò. E accostatosi al secondo gli disse lo stesso. Ma egli rispondendo disse: non voglio. Ma poi pentitosi v'andò. Qual dei due fece la volontà del padre?» L'improvvisa domanda colse di sorpresa i suoi ascoltatori. Avevano seguito con attenzione la parabola e risposero subito: l'ultimo. Fissando su loro uno sguardo indagatore, Gesù aggiunse con solennità: «Io vi dico in verità, i pubblicani e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto, e voi che avete veduto questo, neppur poi vi siete pentiti per credere in lui». I sacerdoti e i capi non potevano evitare di rispondere correttamente alla domanda di Gesù, e così egli ebbe il loro consenso in favore del secondo figlio. Quel figlio rappresenta i pubblicani, disprezzati e odiati dai farisei. I pubblicani si comportavano in maniera immorale, erano trasgressori della legge di Dio e contrastavano decisamente le sue richieste. Erano ingrati e impuri. Quando furono invitati ad andare a lavorare nella vigna del Signore, opposero uno sprezzante rifiuto. Ma quando Giovanni venne annunciando il pentimento e il battesimo, i pubblicani accolsero quel messaggio e furono battezzati. Il primo figlio rappresenta invece i capi della nazione israelitica. Alcuni farisei si erano pentiti ed erano stati battezzati da Giovanni, ma i capi non erano disposti a riconoscerne il carattere divino. I suoi appelli e i suoi avvertimenti non li indussero al pentimento. I farisei e i dottori della legge hanno reso vano per loro stessi il consiglio di Dio, non facendosi battezzare da lui. Sprezzarono quel messaggio, simili al primo figlio che aveva detto: «Vado, Signore!» Ma non andò, e si limitarono a una esteriore parvenza di ubbidienza. Fecero professione di pietà. Dissero di ubbidire alla legge di Dio, ma la loro era soltanto una falsa ubbidienza. I pubblicani erano sprezzati dai farisei e tacciati di infedeltà, ma con la loro fede e con le loro opere mostrarono che avrebbero preceduto nel regno dei cieli quegli uomini orgogliosi cui era stato concesso il privilegio di una grande luce, ma le cui opere non corrispondevano alle loro parole. I sacerdoti e i capi non vollero accettare quelle verità penetranti, perciò rimasero silenziosi in attesa che Gesù dicesse qualcosa che essi potessero rivolgere contro di lui, ma in realtà dovevano sentire parole ancora più gravi. Gesù pronunciò un'altra parabola. Vi era un padron di casa, il quale piantò una vigna e le fece attorno una siepe, e vi scavò un luogo da spremer l'uva, e vi edificò una torre, poi l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio. Or, quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i servitori dai lavoratori per ricevere i frutti della vigna. Ma i lavoratori, presi i servitori, uno ne batterono, uno ne uccisero e un altro ne lapidarono. Da capo mandò degli altri servitori, in maggior numero dei primi, e coloro li trattarono nello stesso modo. Finalmente mandò loro il suo figliuolo, dicendo: «Avranno rispetto al mio figliuolo». Ma i lavoratori, veduto il figliuolo, dissero tra di loro: «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità». E presolo, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. «Quando dunque sarà venuto il padron della vigna, che farà egli a quei lavoratori?» Gesù si era rivolto a tutti i presenti, ma risposero solo i sacerdoti e i capi. «Li farà perir malamente cotesti scellerati e allogherà la vigna ad altri lavoratori, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo». Essi non avevano subito compreso il significato della parabola, ma subito dopo si resero conto di avere pronunciato la loro condanna. Il padron di casa rappresenta Dio, la vigna rappresenta la nazione ebraica e la siepe la legge divina che la proteggeva. La torre era un simbolo del tempio. Il padrone della vigna aveva fatto tutto quello che occorreva perché portasse frutto. Che più si sarebbe potuto fare alla mia vigna di quello che io ho fatto per essa? Veniva così illustrata l'instancabile cura di Dio per Israele. Come i lavoratori dovevano rendere al padrone una parte dei frutti della vigna, così il popolo di Dio doveva onorare il Signore con una vita conforme ai suoi sacri privilegi. Come i lavoratori avevano ucciso i servitori mandati dal padrone per ricevere del frutto, così gli israeliti avevano messo a morte i profeti che il Signore aveva mandato per invitarli al ravvedimento. Un messaggero dopo l'altro era stato ucciso. Fin lì il significato della parabola era chiaro, ma non lo era meno nella parte successiva. I sacerdoti e i capi scorsero una raffigurazione di Gesù e del suo fato imminente nel figliuolo che il padrone della vigna aveva mandato ai lavoratori ribelli e che essi avevano afferrato e ucciso. Stavano complottando per uccidere colui che il padre aveva mandato per portare l'ultimo appello. Nel castigo inflitto a quei lavoratori ingrati si raffigurava la condanna di coloro che avrebbero messo a morte Gesù. Guardandoli con compassione, il Salvatore continuò: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare? Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che ne faccia i frutti. E chi cadrà su questa pietra sarà sfrascellato ed ella stritolerà colui sul quale cadrà». Gli ebrei avevano spesso ripetuto questa profezia nelle loro sinagoghe e l'avevano applicata al Messia futuro. Il Cristo era la pietra angolare della dispensazione giudaica e di tutto il piano della salvezza. I costruttori di Israele, i sacerdoti e i capi stavano per rigettare quella pietra fondamentale. Il Salvatore richiamò la loro attenzione sulle profezie che indicavano quel pericolo e si servì di tutti i mezzi perché si rendessero conto di quello che stavano per compiere. Gesù parlò anche per un altro scopo, ponendo la domanda: «Quando dunque sarà venuto il padron della vigna? Che farà egli a quei lavoratori?» Sapeva che i farisei avrebbero risposto come infatti fecero. In tal modo avrebbero pronunciato la loro condanna, confermata col rigetto dei suoi ultimi avvertimenti. Gesù voleva mostrare che si erano procurati da se stessi la rovina. Voleva mostrare che Dio era giusto quando toglieva loro i privilegi nazionali. Tale perdita era già iniziata e si sarebbe conclusa non soltanto con la distruzione del tempio e della città, ma anche con la dispersione della nazione. Gli astanti si resero conto di quell'avvertimento, ma nonostante la sentenza da essi stessa pronunciata, erano decisi ad adempiere sino in fondo la parabola e a dire: «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità». Cercavano di pigliarlo, ma temettero le turbe che lo teneano per profeta. Il sentimento del popolo era per Gesù. Citando la profezia sulla pietra riprovata, Gesù si riferì a un fatto della storia di Israele. Ciò accadde quando si costruì il primo tempio. Tale fatto ha avuto la sua piena applicazione alla prima venuta di Gesù e ha riguardato gli israeliti, ma contiene una lezione anche per noi. Le immense pietre dei muri e delle fondamenta del Tempio di Salomone furono completamente preparate nella cava. Venivano poi trasportate sul luogo della costruzione e gli operai le mettevano in opera senza bisogno di lavorarle ancora. Per le fondamenta era stata portata una pietra di dimensioni eccezionali e di bella forma, ma gli operai non sapevano dove sistemarla e la misero da parte inoperosa. Per un lungo periodo quella pietra rimase da parte, scartata. Quando si dovette erigere l'angolo, i costruttori cercarono a lungo una pietra di sufficienti dimensioni e resistenza, capace di sostenere il gran peso dell'edificio. Una pietra non adatta avrebbe potuto, in quella posizione, compromettere la stabilità dell'edificio intero. Doveva essere quindi una pietra capace di resistere al sole, al gelo e alla tempesta. Erano state provate pietre diverse, che però non avevano retto a quelle grandi sollecitazioni. Altre pietre non avrebbero resistito agli improvvisi cambiamenti atmosferici. Alla fine l'attenzione si volse verso quella pietra che era stata scartata da tanto tempo. Era stata a lungo esposta al sole, all'aria, alla tempesta, senza manifestare il più piccolo cedimento. Se avesse resistito a una forte compressione, avrebbe potuto essere la pietra angolare. La prova fu positiva. La pietra fu messa all'angolo e risultò di misura esatta. Isaia, nella sua visione profetica, aveva visto che quella pietra era un simbolo di Cristo. L'Eterno degli eserciti, quello santificate. Sia Lui quello che temete e paventate, ed Egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme. Molti tra loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno presi. Contemplando il primo avvento, il profeta vide che il Messia avrebbe sopportato delle prove e un rigetto di cui le vicende della pietra angolare del Tempio di Salomone erano simbolo. Perciò così parla il Signore l'Eterno. Ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. Dio, nella sua infinita saggezza, ha posto se stesso come pietra fondamentale. Egli è un fondamento solido. Tutti gli uomini possono deporre su di lui i loro fardelli e i loro dolori. Egli può sostenerli tutti. Con piena fiducia possono costruire sopra di lui. Cristo è una pietra provata. Egli non deluderà mai quelli che confidano in Lui. Ha superato ogni prova. Ha superato il peso della colpa di Adamo, il peso della colpa degli altri uomini ed è stato più che vincitore delle potenze delle tenebre. Gesù ha portato i pesi di ogni peccatore penitente. In Lui ogni peccatore trova sollievo, perché Egli è il fondamento sicuro. Tutti coloro che si appoggiano su di Lui trovano una tale sicurezza. Nella profezia di Isaia si dice che Cristo è un fondamento sicuro e anche una pietra d'intoppo. L'Apostolo Pietro, scrivendo per ispirazione dello Spirito Santo, spiega chiaramente per chi Cristo è una pietra fondamentale e per chi invece è una pietra d'intoppo. Se pur avete gustato che il Signore è buono, accostatevi a Lui, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Poiché si legge nella Scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chiunque crede in lui non sarà confuso. Per voi dunque che credete, ella è preziosa, ma per gli increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovato è quella che è divenuta la pietra angolare, è una pietra d'inciampo, è un sasso d'intoppo. Essi infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella parola. Per i credenti di Gesù è il fondamento sicuro. Essi sono quelli che sono caduti sulla roccia e si sono infranti. Queste parole si riferiscono alla sottomissione a Cristo e alla fede in Lui. Cadere sulla roccia ed essere infranti significa rinunciare alla propria giustizia, andare a Gesù con l'umiltà di un fanciullo, pentirsi dei propri peccati e credere nel suo amore che perdona. Con la fede e l'ubbidienza noi siamo edificati su Cristo che diventa nostro fondamento. Su tale pietra vivente possono essere edificati sia gli ebrei sia i gentili. Egli è l'unico fondamento sul quale si può costruire con sicurezza. È abbastanza ampio e forte per sostenere il peso dei fardelli di tutto il mondo. Quelli che vengono edificati su Cristo, la pietra vivente, si uniscono a Lui e diventano a loro volta pietre viventi. Molti riescono da soli a foggiarsi, a perfezionarsi, ad abbellirsi, ma non possono diventare pietre viventi senza un collegamento con Cristo. Senza tale comunione nessuno si può salvare. Se non si possiede la vita di Cristo, non si può resistere alla tempesta della tentazione. La salvezza eterna dipende dall'essere edificati su un fondamento sicuro. Molti sono edificati su fondamenti non provati e al cadere della pioggia, allo scatenarsi della tempesta, al rovesciarsi dell'acqua cadono perché non fondati sulla roccia eterna, la pietra angolare, cioè Cristo Gesù. Per coloro che essendo disubbidienti intoppano nella parola, Cristo è una pietra di condanna. Ma la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare. Gesù nella sua missione terrena è stato rigettato, insultato come la pietra riprovata, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Ma ben presto egli sarebbe stato glorificato. Con la risurrezione dai morti è stato dichiarato figliuolo di Dio con potenza. Alla sua seconda venuta sarà manifestato come il Signore del cielo e della terra e i suoi crocifissori lo riconosceranno nella sua grandezza. Davanti a tutto l'universo quella pietra riprovata diventerà la pietra angolare. E chi cadrà su questa pietra sarà sfrascellato. La città e la nazione che rigettarono Cristo sarebbero state presto distrutte e la loro gloria abbattuta e dispersa ai quattro venti del cielo. Quale fu la causa della distruzione della nazione israelitica? Fu la roccia, che sarebbe stata la loro salvezza se avessero costruito su di essa. Fu il loro disprezzo verso la misericordia di Dio, verso la sua pietà, verso la sua giustizia. Gli uomini si opposero a Dio e tutto ciò che avrebbe potuto contribuire alla loro salvezza divenne motivo della loro condanna. Essi volsero a morte tutto ciò che il Signore aveva preparato per la vita. Nella crocifissione di Gesù era implicita la distruzione di Gerusalemme. Il sangue versato sul Calvario doveva determinare la loro condanna in questo mondo e in quello futuro. Questo avverrà nel gran giorno, quando la condanna si abbatterà su coloro che hanno rigettato la grazia di Dio. Cristo, la loro pietra di inciampo, sarà per loro come una montagna di vendetta. La gloria della sua apparizione, che per i giusti è vita, sarà per gli empi un fuoco divorante. Il peccatore sarà distrutto perché ha respinto l'amore e ha disprezzato la grazia. Con diverse immagini e con ripetuti avvertimenti, Gesù indicò le conseguenze del rigetto del Figlio di Dio. Con tali parole si rivolgeva anche a tutti coloro che in ogni tempo lo avrebbero respinto come Redentore. I suoi avvertimenti sono anche per loro. La sconsacrazione del Tempio, il figlio disubbidiente, i lavoratori disonesti, i costruttori disavveduti rappresentano l'esperienza di ogni peccatore. Costoro, se non si pentono, subiranno la stessa condanna pronunciata da Gesù.